Uno, nessuno, 100.000. Il programma che grazie ad Alessandro Milan ha fatto diventare La Zanzara un programma culturale di alto livello.
Giusto, giusto.
Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
E tutto questo grazie a Leonardo Manera, io lo ringrazio per aver fatto questa operazione di...
Sono dispiaciuto, guarda, oggi, perché ho visto che qui dentro Radio 24 ci sono personaggi della redazione,
sì,
che sono talmente egoisti, ma di un egoismo riferisci? Veramente ripugnante.
Ah, ho già capito. Ho già capito, devo dire, devo un po' confermare.
Sono un egoismo ripugnante.
No, più che egoisti materialisti, attaccati alle
attaccati
cose.
Attaccati alla poltrona proprio, ma non nel senso metaforico del termine, nel senso vero e proprio, alla propria poltroncina, che devo dire è anche comoda. E vogliono a tutti i costi quella. E se qualcuno per caso, per un minuto, si siede sulla loro poltrona, reagiscono male, ti prendono a schiaffi sul coppino.
È vero, è successo anche questo.
Quindi siamo a questo, no? Voglio la loro, non dico chi è questa persona,
no, lo dico io, DJ Luca, ti svegliamo. Allora, Leonardo Manera è arrivato questa mattina
prima di lei
e si è seduto sulla sedia,
che è abbastanza comoda,
alla postazione di...
rispetto alle altre è arrivata una furia
in redazione. Miriam Lucchetti, alzati subito dalla
mia
poltrona.
Mi ha dato uno schiaffo qui sul coppino,
peraltro è la poltrona dell'azienda.
Sì, non è sua, facciamo notare questa cosa, come se l'avesse acquistata lei col suo stipendio, coi suoi risparmi. No,
e lì però devo dire Gian Burrasca, Leonardo Manera, ci mette sempre come il ditino nel
cosa
fianco il suo. Ha detto va bene, mi sposto dalla sedia, e si spostava dalla postazione ma stando sulla sedia che ha le rotelle basculanti e portandosi via la sedia. Quindi provocazione somma.
Dopo vi chiedete perché vengo poco qui e preferisco stare a casa. Un motivo c'è, se vengo trattato in questo modo, figli miei.
Va bene. DJ Luca, se vuoi ne hai facoltà di insultarlo in onda, perché non è che puoi solo subire qui dal microfono di Leonardo Manera. Però è tutto successo, anche il coppino.
Pensa se l'avesse fatto un uomo a una donna.
Se
l'avesse fatto un uomo a una donna, apriti cielo, sarebbe partita subito la denuncia in un attimo.
Ma è stato uno sberletto, dai.
Io ho sentito dolore, stavo per andare al pronto soccorso, fai tu. Se io fossi andato al pronto soccorso lamentando gravi lesioni, dolori alla cervicale, mi dava subito 3 giorni di riposo e sarei tornato con la denuncia.
È stato un sontuoso coppino, effettivamente. Ti vedevamo tornare col collarino da coppino. Non era male. È venerdì, signore e signori! Scusate, non devo urlare.
E c'è il derby. Quando è il derby? Domenica sera?
Non c'è qualsiasi modo, anche illegale, per saltare il derby, per non far disputare il derby, anche illegale. Chiama l'avvocato Merlo, che lui di illegalità se ne intende. Chiamiamo l'avvocato Merlo, anche noto tifosissimo del Milan. Oggi magari lo chiamiamo dopo le 10. Avvocato Merlo, deve studiare sul codice se c'è un qualsiasi appiglio, anche illegale, per far saltare il derby.
Dottor Milan.
Sì.
Cinquina.
9:13 minuti. Questo risponde al nome di Pietro La Corte. Questi e costui, insieme appunto a Miriam Lucchetti, l'abbiamo detto che oggi è fisicamente minacciosa, Lorenzo Nespoli, Elisabetta
Fusco. Scusa, faccio una comunicazione servizio. I responsabili dovrebbero riparare la macchinetta del caffè che c'è qui al quinto piano, perché viene un caffè che ha un sapore terribile, quindi probabilmente c'è qualcosa che non va, che si è rotto. Nonostante io abbia preso il caffè tra i vari tipi possibili, quello che costa 10 centesimi in più, che dovrebbe essere più buono.
Questa cosa ai nostri ascoltatori non interessa, perché non siete qui a prendere
oggi
il caffè.
Perché parliamo di queste cose? Perché non abbiamo ospiti, siamo completamente scarichi.
No, non è vero,
siamo scarichi, nessuno ha voluto partecipare a uno nessuno 100.000, perché la voce si sta diffondendo.
Avremo anche un grande ospite in studio nella seconda ora.
C'è Favino,
troppo.
No? Non c'è Nicola Favino.
No,
scusa, qual è Nicola Savino?
No,
l'attore Favino.
No, c'è un attore. C'è un
non
attore.
È Favino?
Non è Favino, è già venuto.
Mastrandrea?
No. Mastandrea, sembra. Però
c'è Paola Cortellesi.
800 24 0024.
Chi c'è,
per
diattore?
Intervenire c'è Gerry Mastrodomenico. Smettila. 349 238 6666 per i WhatsApp. Vai. Bastardi comunisti.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Devo dire che la nostra ascoltatrice non ci mette un astio nel dire questo. Me lo fai risentire, la nostra ascoltatrice? Sentite proprio i denti serrati con cui. Bastardi comunisti. Molto bene, voglio metterti di buon umore subito all'inizio, caro Leonardo Manera. Melania Trump è riapparsa.
La mia ex.
No. Ma cosa stai dicendo?
Quando era giovane, anch'io eravamo giovane, abbiamo avuto questa breve storia. Durante
vecchia.
Una gita, no, anch'io ho detto anch'io.
No,
quando
ha detto
ero giovane.
Quando era giovane.
Beh, ma più giovane, oggettivamente, dati anagrafici alla mano, è una signora di mezza età. Mm.
Ma è inutile negare. Che il fatto che sia una tua ex. Dai.
Ma sì, un gita che ho fatto in Cecoslovacchia tanti anni fa. Quando era ancora Cecoslovacchia.
Che l'attendi a Lambrate. Allora è riapparsa Melania Trump.
Binario 8, mi raccomando, che sono affezionato al binario 8 di Lambrate io.
Guarda, perché proprio l'8 ottobre esce Melania, l'autobiografia di. Forse è dedicata proprio al binario 8 di Lambrate. No?
Sai quanto tempo ho passato io al binario 8 della stazione di Lambrate?
Ad attenderla.
No, perché quando mio figlio era piccolo, lui aveva la passione di andare a vedere i treni a Lambrate, ma in particolare al binario 8. Quindi io ho passato intere mattinate di domenica al binario 8 della stazione di Lambrate. Poi vi chiedete perché sono diventato così.
Ecco. Allora, Trump è riapparsa. L'8 ottobre esce una sua autobiografia, titolo originalissimo, Melania. E intanto sentiamo la voce, perché ha difeso in questo lancio del libro anche il periodo in cui fece un servizio con delle foto in cui appariva. Adesso nuda, non so se completamente nuda, sono comunque un po' svestita. E dice: sono. Beh, ve la faccio sentire in inglese intanto.
Why do I stand proudly behind my nude modeling work? The more pressing question is: why has the media chosen to scrutinize my celebration of the human forum in a fashion photoshoot? Are we no longer able to appreciate the beauty of the human body?
Insomma, difende le sue foto da modella, da nudo, dicendo: ma insomma, non siete più in grado di apprezzare la bellezza del corpo umano.
Cioè, un nudo artistico.
Un nudo
dai.
Artistico.
È la cosa che
artistico.
Dicono quasi tutte le donne che fanno le foto nude. Dice: no, è un nudo artistico. Gli uomini comprano quelle foto, le riviste per quello,
l'arte,
certo,
l'arte.
Il nudo artistico. Quando si andava a prendere il calendario di Max, no? In edicola, mettendolo in mezzo al quotidiano, perché un po' ti vergognavi, ma io lo facevo perché apprezzavo il nudo artistico.
Pensavi in quel momento al David di Donatello,
certo.
Insomma, a tutte.
Perché bisogna sempre rivestire queste cose, dargli un significato diverso, sì, da quello che hanno. È così, e si apprezza il corpo, gli uomini apprezzano quello femminile per quello che è.
Vabbè, comunque Trump è anche lui intervenuto in uno dei suoi comizi e ha detto:
anch'io andate... ho fatto foto nude, ha detto Trump.
No, ha detto andate a comprare il libro quando uscirà, spero che parli bene di me. Vabbè, ironico Trump.
She just wrote a book. I hope she said good things about. I don't know. I hope she said good things about me. She just wrote a book called Melania.
Ecco, posso dare un consiglio
Melania
a Trump?
Sì, sì.
Se Trump avesse meno quello sguardo duro con la mandibola in avanti, sempre incazzato, e se invece avesse, fosse un po' più sorridente, un po' più ironico, sì, ma con uno sguardo un po' più sereno, anche più, secondo me avrebbe più voti.
Ma ridere come?
Donald, se vuoi vincere le elezioni, assumimi come tuo coach.
Vabbè. Allora dai, iniziamo a parlare di cose serie, anche se la vicenda Melania è molto seria per Leonardo Manera, ma ci sono cose che la redazione reputa più serie.
E sbagliano.
E da cui vogliamo partire. 9:20 minuti, vogliamo partire da Medjugorje. Ebbene sì, non è che siamo, come dire, Radio Maria o siamo laici noi, no? Tu Leonardo sei laico, però
non parlare di quell'argomento.
No, vabbè.
Tu sai cosa ti ho raccontato già una volta, più volte, che è una cosa vera tra l'altro, non è cioè... come... E io ho saltato 2005, avevo iniziato a frequentare una ragazza per 15 giorni,
sì,
che mi piaceva molto, devo dire. Sì. Cioè, proprio appena l'ho conosciuta.
C'è un ma in questa, c'è un ma.
Dopo 15 giorni, la verità, lei andò a fare una gita a Medjugorje.
Una gita, sarà stato un...
Lì a Medjugorje questa ragazza disse di aver visto la Madonna, e subito dopo entrò in convento. E io non la vidi mai più.
No,
è una cosa che mi ha veramente demoralizzato totalmente, perché io conosco una che mi piace, cominciamo a frequentarci, lei va a Medjugorje e vede la Madonna
ed entra in convento,
ed entra in convento di clausura, è diventata monaca di clausura.
Giuro che avevo dimenticato questo episodio e non voglio partire da qui salutando la professoressa Lucetta Scaraffia, che
buongiorno,
saluto con piacere,
buongiorno.
Però succede evidentemente,
sì,
anche questo è tutto vero, eh?
Sì,
è tutto vero,
sì, sì, immagino, io non ho alcun dubbio di questo.
No, ma nessuno.
La Madonna appare quando vuole a chi vuole,
è
lo
certo,
sappiamo.
È certo. Però,
è libera, la Madonna è molto libera. Sì.
Cara professoressa, ci deve aiutare a decrittare questo Nihil obstat, latino, in Vaticano si parla,
sì,
in latino.
Ma mica più tanto,
no,
mica
no
più tanto.
Vabbè, allora intanto le faccio sentire un audio, sì, un audio della conferenza stampa che c'è stata per spiegare che cosa, qual è la posizione del Papa a Medjugorje, sentiamo.
Continuiamo a parlare di presunti eventi soprannaturali, ma allo stesso tempo riconoscendo che lo Spirito opera molto bene in questa devozione alla Regina della Pace. Il rapporto coi veggenti non è proibito, ma non è neanche consigliabile.
Il Cardinal Fernandez. Allora iniziamo da qui, poi c'è un altro audio. È interessante, cioè c'è qualcosa di spirituale, ma coi veggenti è sconsigliato avere a che fare.
Perché sono pessimi questi veggenti, sono diventati miliardari, hanno messo su grandi alberghi, insomma televisioni, fanno servizi televisivi, cioè sono diventati delle piccole star mediatiche e anche hanno messo su delle imprese che guadagnano su Medjugorje, quindi ci sono dei molti dubbi su questi veggenti. Bisogna dire che nella storia della Chiesa non sempre i veggenti, quelli che hanno visto la Madonna, avevano poi avuto una condotta esemplare, cioè quelli che sono stati messi in monastero per forza, cioè Bernadette Soubirous è stata immediatamente chiusa in monastero, Suor Lucia di Fatima è stata chiusa in monastero e lì c'era poco da fare, però per esempio i due veggenti di La Salette ne hanno fatte di cotte di crude, quindi ecco, infatti La Salette è un posto un pochino meno, diciamo così, apprezzato. Ecco, cioè il peso dei veggenti è anche quello di testimoniare con la loro vita che l'immagine, l'apparizione della Madonna li ha cambiati, come la ragazza che è entrata in monastero di clausura.
In effetti è andata così.
Si parlava prima.
Sì, sì. Cioè questo
è. Tra l'altro, scusa, lei ha fatto, adesso non ricordo esattamente, ma fece un periodo proprio di prove, poi definitivamente, sì, rimase in questo, ecco, convento di clausura e credo che sia
invece
ancora lì.
I veggenti si sono sposati, hanno avuto figli e fin lì la famiglia è sacra, però insomma hanno fatto tante cose che non erano, non rientravano completamente nell'idea di persone che nell'idea della Chiesa di quale deve essere il comportamento di persone che hanno visto la Madonna. Diciamo però che questo documento non dice che è apparsa la Madonna,
appunto, ecco. È per questo che se io, se noi la leggiamo così, e cioè sì, c'è qualcosa di spirituale ma nulla di certificato delle apparizioni, sì, e soprattutto state lontani dai veggenti, è un po' un dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, cioè accontentare.
Sì, esattamente quello. Però è stato anche salutato come finalmente uno sdoganamento di Medjugorje, perché finora la Chiesa non aveva detto nulla, neanche un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Se dopo tanti anni il successo anche finanziario di Medjugorje, il successo devozionale di Medjugorje, era impossibile che la Chiesa dicesse no, guardate, lì non è tutto un bluff, era impossibile. Allora ha scelto questa via mediana di dire è comunque un luogo dove lo Spirito Santo agisce e provoca conversioni, tante cose, scelte nuove eccetera eccetera, che quindi va valorizzato come luogo di esperienza spirituale, esattamente
eventualmente a prescindere da
dalla Madonna,
certo.
Sì. Poi però il documento contiene un aspetto un po' curioso, perché c'è un elenco di presunti messaggi della Madonna, e loro insistono moltissimo nel chiamarli sempre presunti messaggi, perché se non si sa se è apparsa la Madonna non si può neanche dire che quelli sono suoi messaggi, no? Su questo c'è molta ambiguità. Allora, è un elenco di presunti messaggi della Madonna analizzati dal punto di vista teologico, e alcuni dicono che sono errati, cioè la Madonna avrebbe detto delle cose teologicamente non corrette, eretiche. Quindi è un po' strana questa cosa, perché se i messaggi sono presunti è meglio non dargli nessun peso, invece se uno li esamina teologicamente dicendo sono eretici, forse vuol dire che sì, ecco, li si accoglie. E poi anche le conclusioni finiscono con un ultimo messaggio della Madonna, quindi è molto contraddittorio questo documento.
Effettivamente sì, c'è una contraddizione. Sentiamo ancora un passaggio di Carina Fernandez quando si parla dell'idea di fare ulteriori approfondimenti. Sentiamo.
Ho domandato Papa Francesco, dopo il nulla osta andiamo avanti, andiamo oltre e vediamo se si può fare una dichiarazione di soprannaturalità. Il Papa mi ha detto esplicitamente no per niente.
Insomma, no per niente.
Questo è più tranchant come dichiarazione, che sembra un po' annullare le precedenti, no?
Sì. Insomma, il Papa pensa che non sia apparsa la Madonna, questo no per niente vuol dire quello, non vuol dire altro, ecco, il Papa su quel punto è convinto. E quindi insomma è una questione, però allora perché i messaggi della Madonna vengono analizzati e si chiude,
esatto,
il documento? È una contraddizione.
Però forse quasi a dire avviene qualcosa di spirituale, è un qualcosa che, se io leggo sempre da laico, che neanche riguarda la Chiesa, ma una sorta di, come dire, comunanza di persone che evidentemente per motivi che non sappiamo lì provano qualcosa.
Questo è verissimo, però cosa c'entra allora l'analisi teologica dei messaggi della Madonna per vedere se sono eretici o no? Quello è un atteggiamento molto della Chiesa, cioè è un'istituzione che li giudica, quindi rientriamo, la Chiesa rientra in questo. Un conto è dire vabbè, lì si fanno delle esperienze spirituali, fatele pure, e un conto è mettersi a analizzare le presunte frasi della Madonna. Se è così, se è un'esperienza spirituale libera, chiamiamola così, perché vai a analizzare le presunte frasi della Madonna?
Perché c'è gente che dice che ci sono queste frasi, quindi forse la Chiesa deve
però
trattare.
Lasciamo, se loro dicono presunte, se sono presunte, lasciamole presunte, via.
Sì. diciamo che forse la parte più interessante è quella in cui la Chiesa dice non c'è alcuna apparizione, sì, non c'è la soprannaturalità, sì, forse uno di conseguenza dovrebbe dire quindi è tutto un qualcosa di come dire, adesso non dico
autosuggestione
di autosuggestione, però forse questo avrebbe voluto dire
la
per la Chiesa
di Medjugorje sarebbe
esatto,
stata
esatto, ecco,
di
milioni di persone
non si poteva avere però dobbiamo dire con tristezza che la Madonna non appare più, cioè è apparsa fino forse agli anni 50, che sono le ultime apparizioni certificate dalla Chiesa, e poi non è più apparsa.
Dove furono? Lei sa dove furono le ultime apparizioni certificate?
Ma una senz'altro fu a Siracusa, la Madonna che piangeva, perché era comunista quel signore che possedeva il quadro. Quella è stata riconosciuta, quella di...
Cioè praticamente c'era un quadro che rappresentava la Madonna, sì, che era di proprietà di un signore comunista?
Di un comunista.
E quindi la Madonna avrebbe pianto perché lui era comunista.
Sì, comunista. E quella volta è stato riconosciuto che era veramente la Madonna a piangere. Era agli anni 50. Quella di Civitavecchia non mi sembra sia stata, che piangeva pure lei, non mi sembra sia stata riconosciuta. E poi altre apparizioni, poi ce n'è tante, le apparizioni continuamente in Africa, in Asia, quella, ma diciamo che apparizioni ufficiali riconosciute dalla Chiesa
non ce ne sono state più.
E quindi vuol dire che sono più di 50 anni che la donna non appare.
Forse
più,
è cambiato, diciamo, l'approccio della Chiesa, mi viene da pensare a queste cose, no?
Sì, questo sì, però questo è chiarissimo, perché è chiaro che la definizione se è vero o meno che apparsa la Madonna dipende da cosa intende per soprannaturalità la Chiesa, anche la convenienza politica, politica in senso lato, culturale, il rapporto col mondo, con la cultura laica. Oggi la cultura laica non è in grado, non vuole neanche pensare che la Madonna appaia, e quindi anche Francesco non si vuole mettre in rotta di collisione con la cultura laica, sì. Dice non si può dire che appare la Madonna. Assolutamente.
Noi intanto la ringraziamo come sempre, professoressa Scaraffia, grazie Lucetta Scaraffia, grazie per
grazie a voi, a presto,
grazie. E caro Leonardo, non so se vuoi tu avvicinarti a qualche
comunisti leggente di tutto il mondo, pentitevi. Avete fatto piangere la Madonna, sappiatelo.
Altro
che il comunismo ha fatto cose buone, no, il comunismo ha fatto piangere la Madonna, e questo è certificato dalla Chiesa. Non è che lo diciamo noi qui, uno nessuno 100 Milan.
No. Perché Draghi ride? Draghi non riderebbe mai di questa...
Tu stai prendendo in giro le più alte istituzioni ecclesiastiche.
Cioè hai messo in difficoltà diplomatica adesso l'Italia con Draghi, che comunque è un potere forte, e con il Vaticano. In un secondo e mezzo sei riuscito a creare
tutto. Hai visto la perfida von der Leyen cosa ha fatto l'altro giorno al Parlamento Europeo? Ha fatto parlare Draghi subito dopo che erano stati nominati commissari europei, quindi in cui non c'era attenzione per quello che diceva Draghi. Parla che adesso non ti dà retta nessuno. È perfida von der Leyen.
Oppure dire questi nominati adesso ascoltate però il vostro maestro.
No,
che
ho sentito
spiega.
Che c'era la minima attenzione possibile, perché erano tutti lì a parlare dei nuovi commissari.
Vabbè, adesso c'è Draghi.
Adesso, scusate, l'ha confinato in un angolino.
Scusate, è arrivato anche il signor Draghi.
Mentre tutti dicevano: ma allora adesso chi è il nuovo, cosa farà? E Draghi parlava.
Tutti con le figurine, le foto.
Parlava lì nel disinteresse totale. Vabbè. Bravo Draghi.
Pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan. If you wanna make a move, then you better come in. It's just ability, that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Sink into a collapse, knowing when you're through. Black or white shoes, black and Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black or white shoes, black and Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Look back in the hole where they got him living. And your rabbit is smarter than that. Nine lives like a cat in your soul. Take them to the youth authority home. First thing you learn, you gotta make it in this world alone. Black or white shoes, black and Cadillac, yeah. The boys are time bomb.
Da cattolico praticante ho sempre ritenuto fin dall'inizio Medjugorje la versione religiosa di Vanna Marchi. Sbaglierò magari, però è una convinzione che più si va avanti e più si rafforza.
Ma è meglio o peggio del caffè della sede di Roma? Spiegacelo, Leonardo. E poi a noi ci interessa, Alessandro Maria, ci interessa tutto quello che succede da voi.
Va bene, allora. Vuoi fare una... Aspetta. Senti.
Potrebbe anche dire che DJ Lucret ha fatto una violenza su un povero anziano e quindi ha un aggravante.
Esattamente così.
Il coppino all'anziano. Il coppino è stato bello perché è stato naturale, un gesto spontaneo.
Io sono un anziano di 57 anni, quindi è stata una doppia violenza.
Credo che anche sia stato uno schiaffo con alzati vecchio. Alzati vecchio. Credo di aver. So, guardo Lorenzo Nespoli che era lì presente. Hai sentito anche tu? Hai udito queste parole? Alzati vecchio.
Pelle rugosa.
Va bene, dai, oggi alle 9:39 minuti, dai. Oggi su Repubblica, pagina 4, appare un commento che inizia così e Leonardo ce lo legge.
Sono le 3 di notte e me ne vado in giro per la filanda vecchia con una salopette di jeans che portavo all'ITIS e un ombrello rosso che ha questa capacità di nebulizzarmi in faccia ogni singola goccia di pioggia. Ogni tanto prego che smetta, ma tanto so che troppe gliene ho combinate al mio Dio perché se ne stia lì ad ascoltare me.
L'autore di questo testo, che poi prosegue, è uno scrittore che è originario di quella terra, di Casola Valsegno, ma che anche ieri da Faenza raccontava cosa vuol dire stare ancora una volta nel fango. Cristiano Cavina, buongiorno e grazie di essere qui con noi.
Ciao. Buongiorno, scusate, ma ho gli elicotteri che mi volano sopra, non sento bene.
Ecco, no, ma infatti, perché questa è la verità. Io stamattina mi sono svegliato da Milano, quindi tutto asciutto, a dire così. C'è una cosa peggiore al mondo di questa vergognosa polemica tra governo e regione mentre la gente sta nel fango? Però vorrei il tuo parere, che sei lì.
Io mi tengo per il... Io prendo già l'esomeprazolo per lo stomaco e le ulcere, quindi mi tengo lontano da tutte queste cose perché mi fanno stare ancora peggio e non voglio altre ulcere. Insomma, farsi dare dei coglioni quando si ha l'acqua alla gola non è spesso piacevole, insomma, però ho altri pensieri perché ho anche parenti giù a Bagnacavallo e nel Lughese, quindi ho altre... Solo l'idea di qualcuno che deve... dovrà risvuotare il garage, il primo piano, buttare via il letto e riprenderselo con i suoi soldi per l'ennesima volta, insomma, mi fa venire un po' mal di stomaco quello.
La cosa che colpisce per chi non abita lì, che ha colpito me ad esempio, è che basta che esondino fiumi anche di piccole dimensioni per creare questi invece problemi enormi.
Da cosa... Io questa cosa, che sono di Casola Valsegno, che è il paese da cui viene il segno, che è quello che sta allagando tutta la Bassa insieme al Lamone, io adesso vorrei portarvi a vedere come era il segno ieri, che mai mi hanno mandato le foto i miei amici, e com'era l'acqua che è venuta giù da Casola. È come uno che dice: non hanno ancora imparato a mettere il tappo all'Etna, cioè quando l'acqua è una massa indicibile, ma parliamo di migliaia di miliardi di litri, non è esattamente un rivolo che esce, è veramente qualcosa grande come dei treni, 10.000 frecce rossa lanciate a tutta velocità. Insomma, è una cosa inarrestabile, è venuta davvero una caterva d'acqua. Cioè, mia mamma ormai si annegavano i pulcini, cioè che mia mamma sta in un monte.
E quindi questo per capire.
Non ci sono, dal vostro punto di vista, delle responsabilità evidenti, quantomeno, nel senso che lei dice è venuta così tanta acqua che non c'era modo di arginarla.
Ma io immagino che in alcuni punti si poteva far meglio, o si sono dimenticati di portarvi i tronchi, immagino, ma però lo ripeto, sì, si poteva non bonificare la Romagna e andare tutti a vivere ai Caraibi, insomma. Del resto questa era una dannata palude che i nostri antenati hanno strappato ed è letteralmente la depressione del Mar Caspio, cioè, quindi ci sta, io non so cosa dire. tutta quest'acqua io non l'ho mai vista, adesso si vede che siamo diventati la generazione dei record idrici, dei volumi idrometrici, però magari certe cose immagino si potevano far meglio. Però ho visto i dati, è venuto giù 100 dighe di ridracoli.
Ieri ho visto questo post di Cristiano Cavina, no? Non so, davanti alla libreria, non so se vi ritroverò domani, alla gente della mia terra, in bocca al lupo a tutti, nervi saldi e culo stretto. E com'è adesso la situazione, proprio da inviato in quei luoghi per noi?
Sì, io guarda, sono fortunato, mi sono salvato di una spanne rotti perché l'acqua del fiume si è fermata dietro, poi ho brigato con tavole di legno, sta roba qui. Siamo andati a Faenza, a me quelli di Via Cimatti, c'è ancora l'acqua e lì sono vicini all'argine. Mi spezza il cuore un amico, Cristian, che sta lì, è la terza volta che si allaga l'appartamento, l'aveva appena messo a posto. Qui però, a parte quelle criticità lì, è così, però c'è quell'ansia, quella paura, il fatto che se diventa davvero un cambiamento così epocale che viene ogni anno, io non so mica, cioè, se sono pronto all'idea di perdere, lasciare stare le mie figlie, i bambini, mettere i salvagenti, ma anche le cose da niente della tua vita, che poi sono la tua vita, cioè l'idea di perderle.
Si dice molto spesso terra operosa, no? Lo chiedo a Cristiano Cavina, che è scrittore, ma nella vita ha fatto un po' tutto: muratore, portalettere, pizzaiolo, è vero, insomma, e quindi si dice terra operosa di gente operosa, però forse ci vuole anche un po' qualche certezza in più, oltre a prendere in mano il badile ogni volta che succede.
Sì, io guarda, davvero sono domande difficili, perché io capisco anche quelli che dicono non c'è lo spazio dei fiumi, è vero, cioè ci sono i campi coltivati e le fattorie, le aziende agricole attaccate lì, ma chi è che va a dire a uno che è la casa che dove ci stanno i suoi da 200 anni, dove abitano da 50 anni, da 30 anni, prendete su e spostatevi perché dobbiamo stare lo spazio ai fiumi? Cioè parliamo di centinaia di migliaia di persone, cosa fai? Gli sposti il campo? Lo tieni come via d'uscita del fiume, perché a quanto pare l'Adriatico è troppo caldo adesso e scarica qui quello che di solito scaricavi in Africa, che viene giù dalla Siberia. Cosa fai? Fai spostare 100.000 persone? Cioè bisogna dirglielo, e magari è anche vero, però cioè, non è facile, non è basta dire scaviamo un buco. Dove lo scavi? Adesso un buco bello grande,
Sì, e neanche dire alle persone spostatevi da lì, perché insomma.
Perché è quello che dice, dobbiamo lasciare lo spazio ai fiumi, ho capito, è anche vero, ma cosa dici, sposti 200.000 persone, lì dove le mandi?
Insomma, il dato di fatto, intanto grazie Cristiano Cavino, ovviamente anche noi da l'asciutto, ecco, diciamo, grande solidarietà, però oltre alla solidarietà le persone vorrebbero anche... Insomma, qualche segnale che tra sei mesi non ci ritroveremo più nella stessa situazione, ed è legittimo ovviamente. Grazie davvero a Cristiano Cavina per essere stato con noi. È il momento del traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sei tu quello che fa piangere la Madonna e anche gli angeli, i santi del firmamento e persino la von der Leyen per come la tratti, ma anche Draghi, ma adesso insomma basta far piangere proprio tutti tu.
L'Emilia Romagna è tutta comandata quasi da comunisti. Se avessero accomodato gli argini dove ha rotto l'anno scorso, non saremmo sott'acqua. Comunisti, vi odio, siamo tutti sott'acqua. Ditelo questo per radio, caro Milan e Manera, ditelo. Ma anche voi siete comunisti, vi odio tutti.
Il messaggio di prima, Manera fai piangere, andava bene così. Devi mettere anche un punto. Manera fai piangere. La mia serenata, io canto per te. Romagna mia. Questa signora deve avere proprio. Mi mandi il messaggio originale, quello con i denti stretti, proprio comunisti. Quello. Sei
l'amore. Bastardi comunisti. Ti penso,
vorrei tornare. Chi è quella vecchia in carriola?
Ehi. La mia bella. Alla casa. Ma tutte le querele che arrivano, noi le diamo a Pietro la Corte, le giriamo così. Vabbè, caro Leonardo.
Devo anche dire che ho sentito alcune persone che abitano in quelle zone e mi hanno detto che così tanta acqua non l'avevano mai vista, quindi
è come ci diceva Scavina prima.
Come pioggia intendo dire, sì, no? Sì. Ha piovuto così tanto che mai mi è capitato di vedere così tanta pioggia.
E allora, vogliamo concludere questa prima ora di Uno Nessuno 100.000 con un bel monologo,
allora, Pietro
sulla qualità.
Corte, mandamo la bassa allegra, Pietro la Corte!
Ma è un monologo sull'attualità
stringente. Certamente, certamente.
Vediamo
sì.
Vediamo.
Oggi,
sì?
O ieri,
sì?
O forse più ieri che oggi, ma forse più oggi che ieri, o forse l'altro ieri, comunque qualche giorno fa.
La guerra.
Questo lo dico per essere precisi. No? Era il compleanno di Barbie, presente Barbie. La bambola più famosa al mondo.
Vabbè.
Non so quanti anni compia, non avevo voglia di controllare, ma sicuramente già c'era quando ero bambino e c'è ancora adesso che sono ormai ai confini della terza età. La differenza tra me e lei è che io invecchio giorno dopo giorno, anno dopo anno, e i solchi sul mio viso, comunemente chiamate rughe, diventano sempre più profondi senza via di scampo, sebbene ormai anche per gli uomini siano disponibili creme e cremine di ogni tipo per creare l'illusione dell'eterna giovinezza, che appunto illusione è. Tu puoi anche contenere o cercare di contenere i sentieri selvaggi che solcano il tuo viso, ma poi è il resto del corpo che ti fa ricordare tutti i lustri passati. Oltre a questo, poi è come se il corpo stesso te lo chiedesse col passare degli anni, ti chiedesse una vita diversa. Cominci ad avere una naturale repulsione verso il cemento della città e ti senti invece naturalmente attratto dal verde della campagna, forse perché è lì, all'ombra dei cipressi, che sei destinato. Senti ancora, è vero, un richiamo per le donne, magari ventenni o poco più, con la pelle liscia e tutta la dotazione che sta su da sola, ma il più delle volte eviti anche di guardarle, anche se il residuo di testosterone che hai te lo chiederebbe, ma eviti di guardarle per non cadere nel ridicolo. Donne appunto come Barbie, o almeno come era Barbie quando io ero bambino. Lei allora incarnava l'ideale che c'era della donna perfetta, con le curve perfette, bionda e sorridente. Così volevano diventare le bambine da grandi. Così i bambini di allora, tra i quali anch'io, sognavano la donna ideale per il resto della vita. Poi noi uomini siamo diventati col tempo un magazzino di cuscinetti adiposi sparsi qua e là nel corpo. E anche le bambine che da grandi sognavano di diventare come Barbie sono quasi sempre rimaste deluse, tranne rare eccezioni che non sono mai state alla portata della media del genere maschile. Ma Barbie no, lei è sempre stata perfetta pur nell'imperfezione. Anche quando ha cominciato a cambiare per essere più woke, per essere più politicamente corretta, ha sempre incarnato la figura giusta per il momento storico. Mai fuori tempo, ha saputo adeguarsi a tutto, è sempre sul pezzo. Ci sono mille ormai tipi di Barbie diversa e ognuna va incontro alle esigenze del nostro tempo. È quella che si direbbe una vincente se appunto rapportata alle esigenze della contemporaneità, tanto che poco tempo fa le hanno perfino dedicato un film. Tutto il contrario di Ken e Big Jim, due che sono sempre rimasti uguali a se stessi, che non hanno saputo evolversi, che sono rimasti indietro di parecchi anni. Ken, lo si è visto anche nel film, è rimasto una specie di bamboccione non troppo sveglio, e Big Jim, anche lui, peraltro senza pisello, come Ken, Big Jim come unico movimento da macho ha quello che gli permette di muovere il braccio su e giù in una specie di evocazione onanista. Così Ken e Big Gene non hanno saputo adeguarsi al mondo che cambia, non hanno saputo nemmeno diventare fluidi, il che li renderebbe più contemporanei. Loro sognano ancora Barbie, che però pensa a tutt'altro, pensa a farsi strada, a rompere il soffitto di cristallo, ad acquisire più forza e potere. Ken e Big Jim no. Loro due tra poco li ritroveremo in qualche nuova confezione, magari con le mani dietro la schiena, pronti a vagar per la città o in qualche centro commerciale. Ken e Big Jim pensionati. Potrebbero essere i nuovi pupazzi del futuro, mentre Barbie è sempre smart, affascinante, pronta a vivere pienamente il futuro che verrà. Brava Barbie, questa è l'immagine che ci viene proposta. E poi dicono, ci dicono, che viviamo in una società patriarcale. Ma se lo dite voi, sarà così. A me sembra proprio il contrario. Le donne nella società sono nettamente favorite rispetto agli uomini. Tutte le donne, anche quelle che lavorano qui in redazione a Radio 24.
E adesso ti aspettano con un randello e un bastone nodoso. Bene,
è la pura verità, bisogna pur dirlo, che le donne sono molto favorite ovunque, qui poi soprattutto.
Chiuderei la prima ora di Uno Nessuno 100.000 con questo messaggio pieno di amore. Affidare una radiotrasmissione di 2 ore a 2 personaggi così squallidi. Un paradosso per una radio di rilevanza nazionale. Dispiace Pietro Lacorte e Lorenzo Nespoli che vi definiscano così, ma insomma... questo è un dato di fatto.
Vergognati Milan.
Non possiamo che essere d'accordo con l'ascoltatore.
Spero che il direttore editoriale se ne renda conto quanto prima. Giornale sì. Radio.
Politica, economia, tecnologia, spettacolo, innovazione, sport. Le notizie più importanti della settimana raccontate da amici e nemici. Le notizie che da una settimana possono lasciare il segno anche nelle settimane successive. Sono Daniele Bellasio e vi aspetto ogni sabato mattina alle 8.30, naturalmente qui su Radio 24.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Have been anyone that broke my heart, and you were anyone, yes, but anyone. He could have been anyone that loved me back, and hazard made you the
questa canzone che mette un po' di amarezza.
Ma chi sarà? Chi sarà? Chi canta?
Saranno gli ABBA. Potrebbero essere gli ABBA, no? No, lo so che non sono gli ABBA, ma come tipo di canzone, dico, potrebbero essere gli ABBA.
Ma chi è che canta? Io me lo sono fatto
per
suggerire.
Saperlo bisogna chiedere chi è
Sofia
morto.
Sofia Loren. No! Anzi, no, oggi compie 90 anni. È Sofia Loren. Ma sei impreparato però.
Ho visto stamattina un servizio al TG5.
La pensavo, ho visto
anni.
Sofia Loren.
Sofia Loren. Tu l'hai conosciuta?
No, non l'ho conosciuta. Chissà se l'ha conosciuta il nostro ospite che è venuto a trovarci in studio, Gerry Mastrodomenico. Gerardo, Orna. Detto Gerry.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, eccolo buongiorno. Qui, l'hai conosciuta intanto?
No.
No, non l'hai mai conosciuta.
No, non ho avuto il piacere, no.
Attore teatrale, televisivo. Io stavo vedendo il curriculum di tutte le serie, non lo so, cosa posso dire? Boris, Distretto di Polizia, Ris, Non Uccidere, Lea, Un Nuovo Giorno. Poi, non so, c'è qualcuna a cui sei più legato?
No,
film,
sono tutte.
Poi,
no, no, film, sì, no, il più legato, no. Come diceva il presidente della mia squadra preferita di calcio, e la prossima vittoria sarà sempre la più importante, quindi... prossimo film.
Cioè invece un film del quale se, ti sei pentito, che proprio non ti è piaciuto per niente, adesso senza citarlo, però un film che proprio non ti è piaciuto, del quale ti sei pentito, male.
Neanche i porno, no.
Hai fatto qualche porno?
No, per fortuna no. No, vi ho risparmiato, quindi.
E poi si può fare un'anticipazione, gliel'abbiamo chiesto prima, si può fare un'anticipazione, ha detto sì, si può dire, ma l'anno prossimo uscirà un film importante, anche sì, importante dal punto di vista del
produttivo,
significato. No, del significato.
Sì, è Alessandro Tonda, un ottimo e bravissimo regista che ha fatto il film su Nicola Calipari, che morì martire, veramente martire, un eroe vero per difendere Giuliana Sgrena in Iraq il 4 marzo del 2005. Quindi il 4 marzo del 2025 uscirà questo bellissimo film, di cui ho già visto delle immagini, veramente girato benissimo, interpretato benissimo. C'è Claudio Santamaria che farà e ha fatto Nicola Calipari, e Alessandro Tonda la regista, la produzione Notorious, e sarà presentato, credo, proprio alla Presidenza della Repubblica.
Ah, ecco. E tu che ruolo hai nel film?
È l'antagonista dei servizi segreti, che nel film si chiama Carbonaro, e però rappresenta, diciamo così, non solo una persona nella fattispecie che era abbastanza conosciuta all'epoca, su cui si dibatté molto, ma era la linea proprio opposta a quella di Calipari. Cioè Calipari, in breve, era un diplomatico, voleva trattare ad ogni costo, La linea del mio personaggio era quella invece di andare a fare il blitz e sparare e uccidere chiunque ci fosse davanti.
Quindi marzo 2025.
Per una volta abbiamo qui un ospite che parla bene. Senti, si sente proprio l'impostazione.
Soprattutto meglio dei conduttori, questa è la cosa fondamentale.
Con
dizione perfetta,
voce corretta. Noi andiamo via.
Vai avanti tu.
Cosa posso dire?
Devi
però
lanciare il traffico alle 10.15,
bene,
la borsa alle 10.30.
Meglio di noi, questo subito
sempre
mi amareggio.
Il traffico alle
10.45. Che ora?
Dopo chiudi a una certa.
Ah,
ok,
va bene.
Secondo me, anche dal punto di vista umano, caratteriale, è meglio di noi.
Ma non vedo
sei
quali siano i tuoi punti di riferimento. C'è un'impressione
sei
sbagliatissima.
Sei una persona migliore di noi.
No, ti sbagli ampiamente.
Oh, Jerry, però parliamo un attimo del mondo del cinema che tu conosci da decenni e bazzichi da decenni.
Esattamente.
Si dice tanto del mondo del cinema, anche dei finanziamenti al mondo del cinema.
Ma il momento è tristissimo. Noi tutti, i lavoratori del cinema, gli attori, le troupe, stiamo in lotta per cercare di far capire un concetto molto semplice. Io ho dei dati che mi sono portato, perché comunque è un argomento che mi interessa molto, perché essendo cooperativista sono dell'idea che se il settore va bene noi tutti ne beneficiamo, non penso solamente all'individualismo del singolo. E quindi ci sono 9.000 imprese che lavorano nella filiera cinematografica e audiovisiva, con 65.000 posti di lavoro, con 114.000 nelle filiere connesse, cioè l'indotto.
Sì.
E per fare brevemente, anche darvi brevemente l'impressione di cosa significhi questo settore sull'economia italiana, un euro investito ne genera 3,54 euro.
Perché quando si parla di cinema uno pensa al grande attore, alla star, ma pensiamo anche a tutte le persone che lavorano
tantissimi. No? Beh sì, su un set ogni giorno di una media produzione, che sia di fiction televisiva, di serie, streaming o cinematografica, sul set non ci sono meno di 100 persone che ci lavorano, più l'indotto. Questa cosa meravigliosa, da una ventina d'anni c'è delle film commission, per esempio, per ogni regione. La prima è stata a Torino con Steve Della Casa, che ha dato un grande impulso all'economia anche di Torino e del Piemonte.
Raccontaci per esempio qualche ruolo che noi non conosciamo, noi vediamo l'attore, andiamo al cinema, ma raccontaci su un set quali sono i ruoli magari più sconosciuti.
L'assistente alla regia, l'assistente secondo me è fondamentale.
Regia. Il gruppista, che è quello che si occupa del gruppo elettrogeno che genera lui sta fermo tutto il giorno a controllare che tutto vada per il meglio, perché se manca l'energia elettrica ovviamente salta il film. Poi ci sono gli assistenti alla regia, gli assistenti di produzione, gli ispettori di produzione, i costumisti, gli assistenti costumisti,
quello
i
che
truccatori.
Fa ripetere nella roulotte le parti agli attori, come si chiama?
Di solito è l'assistente alla regia o il secondo assistente alla regia che bussa, chiede permesso e possiamo rivedere un pochino la parte. No, la la so.
Tu fai così, arrogante, la sola.
No, sono molto peggio.
La produzione, quelli che si occupano della logistica, dei trasferimenti.
Tutti. Guarda, c'è veramente una marea di persone, e devo dire, in 29 anni faccio questo meraviglioso mestiere, sono sempre stato fortunato a trovare davanti a me delle persone con grande passione, con un grande attaccamento al mondo del cinema e al lavoro che si fa, con tutti i sacrifici che comporta. Sì. Questo vorrei che nell'immaginario e nella percezione collettiva ci fosse. Non siamo dei privilegiati.
No, invece nella percezione di molti appare questo. Sì, però i soldi dati dal ministero per quel film, che poi è stato un flop al botteghino, sono soldi buttati via.
Sono soldi buttati via, perché intanto hanno dato del lavoro. Uno, non è sempre così, non è più così, perché ormai ci sono anche le piattaforme che comprano anche i film e ne danno una alternativa distribuzione, e comunque sono persone che hanno lavorato, sono state pagate come altre cose.
Magari un film che non va bene al cinema poi viene preso da Netflix,
esattamente, succede,
e poi avrà una seconda vita.
Succede. No, le truffe non ci sono più, non sono più possibili. Ce n'erano in passato, c'era poco controllo, c'era anche la complicità di una certa schiera di persone che con certi produttori faceva questi magheggi, diciamo così. Oggi non può succedere più, c'è molto più controllo e c'è molta più attenzione.
Allora, Gerry Mastrodomenico è qui a Milano oggi nei nostri studi anche per un motivo particolare, che vogliamo raccontare però dopo il traffico. Dovresti lanciarlo tu il traffico, quindi se puoi farci una lista,
parla meglio, insomma, di noi, secondo me.
Se puoi lanciarci le informazioni.
Io cerco di dire secondo me,
a modo tuo.
Non secondo me.
Ah no, noi qua diciamo perché.
No, si dice perché, quella è chiusa. Perché?
Ho detto perché? Noi milanesi,
sì,
diciamo perché.
Sbagli.
Te, cioè,
perché oggi stai a casa? Perché sto
diciamo
così,
casa.
Così, casa, cosa, così. Perché oggi vai a pesca? Perché a casa è rimasta solo una pesca?
Ma glielo stai domandando?
No, mi sta facendo una lezione.
Maglietta, non maglietta, motocicletta.
Va bene.
Non motocicletta.
Anche la Premier ti dice con una dizione perfetta.
La Premier?
Premier. Okay. Sì. E il traffico, quindi, a modo tuo, con quello che vuoi.
Andate in bicicletta.
Uno, nessuno, 100 Milan.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison.
Nel 18 sulle Dolomiti c'è stata la tempesta Vaia. È tutta colpa di quel comunista di Zaia.
Freedom soon will come.
Ho capito, ma l'Emilia Romagna sott'acqua per l'ennesima volta negli ultimi anni, due anni consecutivi, 23-24, e non è lecito farsi domande su che cosa ha fatto chi amministra la regione?
La Meloni non ha ancora liquidato chi ha avuto i danni dell'alluvione precedente, e adesso ne è arrivata un'altra.
Allora, le 10:20 minuti con Gerry Mastrodomenico. La canzone che la nostra DJ Luke ha scelto per parlare un attimo in questo momento del motivo anche profondo per cui Gerry Mastrodomenico è qui a Milano è di Leonard Cohen e si intitola The Partisan, il partigiano. Allora, ti faccio questa domanda. Chi era Emidio, attenzione, non Emilio, ma Emidio Mastrodomenico, che porta il tuo cognome?
Emidio Mastrodomenico era mio zio, era il fratello di mio padre, del mio papà, che a 22 anni venne trucidato assieme agli altri 14 martiri di Piazzale Loreto il 10 agosto del 44 a Piazzale Loreto, Milano. Sì. E oggi, appunto, alla Casa della Memoria è già iniziato un seminario e alle 3:30 leggerò un monologo sulla introspezione di uno dei martiri, inventato, scritto molto molto bene, con la citazione appunto dei martiri, che ricorda questo eccidio devastante che poi fu quello che fece svegliare la città di Milano.
E poi ricordiamo Piazzale Loreto, l'abbiamo detto tante volte, tutti lo ricordano per il 29 aprile del 45,
quando hanno appeso per i piedi,
esatto, Mussolini, la Petacci, ed è il motivo per cui fu scelta Piazzale Loreto,
esattamente
è proprio
questo.
Per vendicare, devo dire, questo
no,
uccidio,
assolutamente sì, ma ragazzi, uccidio. È così, è la verità, cioè bisogna usare, non è il termine, se posso dire, non è una è stata una dimostrazione del fatto che quella che voleva essere appunto un'azione della che anche all'epoca Mussolini non approvò, tu lo sai,
disse anche quel sangue lo pagheremo caro ed è successo.
Questo furono le SS, vollero dare una dimostrazione di forza e mettere totalmente paura ai milanesi perché non si ribellassero dopo l'armistizio, quindi comunque i tedeschi a casa nostra da alleati si sono trovati a occupare il nostro territorio. E quindi
perché avvenne quell'eccidio? Chi venne ucciso?
Allora, i nomi dei 15, se
no,
posso...
dico, ma chi erano queste persone anche come ruolo?
Erano dei partigiani ed erano nel sesto braccio, che era il braccio dei politici. Erano persone,
erano antifascisti
che hanno torturato per giorni per riuscire ad avere delle informazioni. Mio zio venne torturato per 3 giorni e 3 notti, non parlò, era un poliziotto, partigiano dei GAP, e allora anche gli altri erano comunque tutti antifascisti, militanti che all'epoca volevano sovvertire questo
sì, tiranno. C'erano operai, c'era un insegnante, c'era un poliziotto,
dirigente industriale,
appunto,
un poliziotto mio zio.
Che cosa fece? Quale agli occhi dei fascisti, qual era stata la colpa di tuo zio?
Di mio zio era, lo beccarono dentro la polizia, uno fece la spia alla banda di, era la famigerata banda Ettore Muti,
sì, che fu il plotone di esecuzione proprio di quella strage.
Esatto, sì, sì, sono stati uccisi dalla Ettore Muti, gli SS, le SS erano a fianco, ma hanno volutamente fatto uccidere dalla banda Ettore Muti, da italiani che hanno ucciso italiani, c'era la Repubblica di Salò e l'obiettivo era questo. Mio zio venne tradito all'interno della polizia e dissero lui è un partigiano, è un antifascista, e venne rinchiuso e poi venne ucciso.
E vogliamo ricordarli i 15 martiri di Piazzale Loreto, perché sono 15 nomi e cognomi.
Antonio Bravin, Giulio Casiraghi, Renzo Del Riccio, Umberto Fogagnolo, Domenico Fiorani, Andrea Esposito, Giovanni Galimberti, Vittorio Gasparini, Emidio Mastrodomenico, Andrea Ragni, Salvatore Principato, Angelo Poletti, Eraldo Soncini, Libero Temolo e Vitale Vertemati.
E tra l'altro il figlio di Fogagnolo è colui che, insomma, che è l'unico figlio ancora in vita
di tutti. Sergio Fogagnolo, che ha anche creato questo seminario che è iniziato alle 9:30 alla Casa della Memoria, appunto il silenzio dei martiri.
Secondo te i giovani, diciamo, di oggi riescono in qualche modo a mantenere, o ci sarebbe un modo per far mantenere in loro la memoria di questo periodo storico?
Secondo me sì, c'è modo e bisogna parlarne, però siamo sempre lì, il problema è partire dalle scuole. E se nelle scuole inizi a fare un altro tipo di ragionamento, di investimento, solamente informando di quello che è stato il paese in cui vivono magari i giovani di oggi e che si trovano a, ad avere mille difficoltà, avere cognizione di quello che è stato il nostro paese, che è stato sempre un grande paese, ma che ha avuto un periodo oscuro della propria storia, non si può ignorare e non si può far finta assolutamente che, ma sì, in fondo basta parlare del fascismo.
Ahimè. Perché quante volte la senti questa frase? Ma sono cose del passato, sono accadute.
Guarda, io...
certo, da un familiare forse le sente vive molto più che un'altra persona.
Io se posso raccontare la mia opinione personale, cioè la mia esperienza personale, mio padre addirittura non mi ha mai parlato di suo fratello, era un vero tabù. Capitava. Quindi io ho dovuto spesso scoprire dopo chi fosse Emilio Mastrodomenico. Ma al di là della storia personale, ti dicevo, io se posso dire, Alessandro e Luciano, io ho appena, una delle cose che mi piace fare anche e fa parte sempre del mio lavoro, sono leggere gli audiolibri. Mm-hmm. E ho appena finito per Audible l'audiolibro su Adolf Hitler, biografia di un dittatore. Dopo averlo letto, io li studio prima, come tu sai, poi dopo li leggo, ti accorgi quanto sia importante capire che la storia si ripete, i meccanismi sono sempre gli stessi, i narcisismi sono sempre gli stessi, e se noi, rispondo alla tua domanda, non facciamo capire che questo è importante, è successo e può succedere ancora, non abbiamo speranza.
Eh sì, perché poi alla fine il problema è che queste personalità, questi narcisismi sono alimentati comunque da una platea di persone che in qualche modo li sostiene.
E anche che sono ignoranti.
Perché li sostiene perché non ha contezza di quello che è avvenuto in passato, anche, probabilmente anche, non solo quello, però anche quello.
Sì, è così.
Cosa rimane in famiglia del ricordo e della figura di Emidio Mastrodomenico? Cioè, hai detto che tuo papà, per esempio, non te ne ha mai parlato.
Mai parlato. Però qua mi ha accompagnato oggi, lo ringrazio, mio fratello, che si chiama Emidio Mastrodomenico, che è la prima cosa che si fa. Dare il nome di un caro scomparso comunque al proprio figlio, quindi mio padre l'ha fatto. E in famiglia, per quel che mi riguarda, c'è una grandissima rabbia di quello che poteva essere la vita di una persona che a 22 anni è stata uccisa.
Eh sì.
E gli si è preclusa anche la possibilità di fare una famiglia, di avere un futuro, di poter essere una persona che migliorasse questo mondo. Questo è quello che rimane.
Tra l'altro viene da aggiungere, quando si dice ma sono cose del passato, ma aprite i giornali e accendete un televisore e vedete che sono cose del presente in altri scenari, in altre guerre, e accadono quotidianamente. Poi i meccanismi credo siano gli stessi in ogni tipologia di guerra.
Esattamente, però se posso dire, quando ci sono delle dittature l'obiettivo è sempre quello del dittatore, che ha bisogno di avere intorno a sé degli yes men che non dicano quali sono i problemi, ma dicano sempre hai ragione tu. Questo è successo con Mussolini, questo successe con Hitler, e a volte succede anche nel presente.
Sì. No, ma secondo me anche riscoprire questa strage serve, riscoprire nella memoria serve a far capire appunto che si parla di persone, non si parla molto spesso. Si dice ma i fascismi, il fascismo, Hitler, Mussolini, ma in realtà sono persone, come dire, comuni, quelle, appunto, dicevamo, un insegnante, un poliziotto, diversi operai, erano tutti antifascisti in questo caso, sono persone in carne e ossa, no? Persone che hanno, non hanno potuto fare figli, a volte sì, li hanno fatti e...
C'è un altro aspetto che secondo me è quello, è un altro aspetto, non è il più interessante, però bisogna anche pensare che cosa possono aver vissuto nella quotidianità sotto una dittatura le persone, la paura che li accompagnava giorno dopo giorno in ogni cosa che facevano, e se non erano d'accordo con quello, quell'altro, erano problemi. Faccio un esempio, in famiglia di mia madre, la storia, la mia storia è la storia di tante persone in quegli anni, e il padre di mia nonna era il proprietario e gestore del cinema di Mirandola, perché mia mamma era abruzzese e mio padre era pugliese, però mamma poi dopo andò a Mirandola perché la mamma era di Mirandola. In breve, lui aveva un cinema, si rifiutò all'epoca di prendere la tessera del fascismo, aveva 9 figli, gli tolsero il cinema. Questo è il quotidiano. Non sei d'accordo con me, io ti penalizzo. Certo. E appresso a te viene una filiera, se possiamo chiamarla così, di disgrazie.
È chiaro. Allora, ricordiamo oggi alle 16.
Alle 15.30 dovrei iniziare, sì.
Hai visto che non c'è nessuno non che c'è legge nessuno la borsa oggi? Non
no,
ho visto
ma perché sono in esterna,
sono in giro.
Deborah Rosciani
e Mauro Mezzi.
Allora adesso, caro Gerry Mastrodomenico, bisognerebbe lanciare
la borsa,
sulla
però
borsa.
La borsa si occupa di economia, soldi,
non
finanza.
Ci interessa.
È una cosa minore della vita,
non abbiamo
anche
una lira.
Se viene spacciata come l'elemento più importante.
Perché noi non siamo attaccati a queste cose materiali.
Però si fa,
però,
e c'è.
Però siamo a Radio 24,
e quindi
è la radio
certo.
del Sole 24
Facciamola,
ore.
Però io mi dissocio, però.
No,
non
no.
sono d'accordo.
Assolutamente.
Mi sembra
puoi
una
fare
cosa...
il labiale, io te la dico. Se
sembra...
Tu fai il labiale e ti annuncio.
Un elemento minore della vita che qui viene spacciato come quello fondamentale.
C'è
la
Meazza, è Mauro Meazza che vuole dire qualcosa.
No, volevo dire, ma se non disturbiamo, vi diamo le ultime notizie di borsa, se no anche noi qui andiamo
se
in bar.
Se avete finito di fare i vostri comodi.
Dove siete oggi? Dove siete?
Siamo al Salone Nautico, Leo, quindi siamo qui in
avete
trasferta.
Fatto il bagno?
No, che bagno.
No, ma siamo. Sarebbe anche possibile. Oggi è una bellissima giornata e vi preannuncio che io mi fidanzerò con un armatore. E poi vi saluto tutti.
Molto bene. Allora noi adesso vi lasciamo con un annuncio.
Vi ha lasciato di stucco?
Un annuncio.
Perché non ci credete nemmeno
dopo
voi,
dicono
ovviamente.
Che le donne credono l'amore. Lei guarda solo i soldi in un uomo, come quasi tutte le
un
donne.
Un annuncio
peraltro.
Della borsa attoriale, mi verrebbe da dire. Da Gerry Mastrodomenico, quello che vuoi, Gerry.
Impostato o no?
Ma
normale.
Quello che vuoi.
Ascoltate la borsa.
Un po' impostato, dai, ci piace.
Ascoltate le notizie della borsa.
Nessuno. 100 Milan.
C'è questa canzone adesso dei Gasosa, te li ricordi? I Gasosa. E tra l'altro sto facendo le belle canzoni, senti questa, i Gasosa.
Insieme agli Abba.
La Morracchi si chiama. La Morracchi che se non sbaglio parteciperà a non so se tale quale show al Grande Fratello.
Ma Leonardo, ma sono notizie che sai solo tu. Ma io
mi interesso alla vita degli ex Gasosa, che avevano vinto anche Sanremo Giovani, credo, se non sbaglio. Avevo fatto anche una serata anni fa dove c'erano i Gasosa. Andiamo insieme a vederli, prendo i biglietti per la reunion dei Gasosa. Si va tutti insieme? Pietro, vieni?
Maledetto!
La cantante è la Morlacchi, se non sbaglio si chiama Morlacchi, alla quale venne toccato il fondo schiena da Memo Remigi. Ciao Mimo. Quando lo chiamiamo ospite qui a Radio 24? Memo Remigi.
Caro Gerry, il nostro Leonardo Manera è fatto così, a volte ha delle incontinenze verbali.
No, io ho fatto una serata con Memo Remigi e l'ho apprezzato moltissimo.
E ti ha toccato?
Dire.
No.
No,
ah,
l'ho
okay.
apprezzato molto perché è uno di quei cantanti vecchio stile che se vedono il pubblico che reagisce bene vanno avanti molto, nel senso, nonostante l'età ancora aveva il piacere di darsi al pubblico. Bravo Memo, faccio i complimenti.
Invece Gerry Mastrodomenico, anche lui è arrivato qui e ha detto per un solo motivo, per ascoltare le musiche di DJ Luke
e dei Gasosa anche.
Dei Gasosa, questo è il remake dei Pink Floyd, giusto? La cover fatta
esatto,
dai Pink Floyd,
sì.
Okay.
Ha visto che vendono il loro catalogo i Pink Floyd? Lo venderanno pare a $500 miliardi.
Vuoi comprarlo?
Ci sta pensando, adesso vado in banca a chiedere quel poco che mi manca e ci sono.
E va bene, allora siamo qui con Gerry Mastrodomenico che ci ha raccontato anche una parte importante della tua vita, no? E della nostra vita, nostra di italiani, fa parte della storia dell'Italia e della tua vita familiare. Ci dicevi, ecco, prima facevi una cena all'audiolibro, che è una formula che sta sempre più prendendo il piede. Io non ho ancora capito se questo sia un bene o no. Per te è un bene, giustamente, perché è anche lavoro. No, se questo è un bene, mi interrogo, non sono, io sono un po' ostile al cambiamento e quindi sono un po' un vecchio dentro. Però è vero che molta gente non ha tempo magari di leggere, sfogliare un libro, al suo fascino, sfogliare sempre un libro, ascolta magari nei viaggi, in macchina, è un mercato che sta crescendo molto.
A me piace tantissimo, secondo me è un bene, anche perché grazie a questa immensa piattaforma di Audible ci sono dei titoli che non sarebbero stati neanche accessibili a tutti, per esempio. O la curiosità di uno che è abbonato e si va a spulciare dei titoli, può iniziare ad ascoltare e avvicinarsi a dei libri che non avrebbe mai letto o pensato di leggere.
Ma quando un libro non ti piace, senza fare, come fai a leggerlo con passione?
Bisogna fare. Quello succede anche per quando anche come attore, diciamo così, fai una pièce teatrale cinematografica.
Scusa, ma nella vita quasi tutto si va solo per i soldi.
Io faccio finta di essere credibile.
Tre minuti fa ha detto che lui non è attaccato alle cose. No, ti ricordi?
Finta di essere credibili,
è una
però...
banderuola al vento il è nostro così.
Ma secondo te io perché vengo qui?
Su questo non c'è dubbio.
Per la borsa o per la vita?
Per i soldi.
No, però ti rispondo alla domanda, se posso, cioè è importante anche capire questo aspetto del nostro lavoro. Noi siamo dei lavoratori, degli artigiani, e facciamo il nostro lavoro al meglio possibile. Quando si ha la possibilità di fare qualcosa che piace, ovviamente ci metti quel quid, il famoso quid in più. Però,
come per tutti, no?
Per tutti, in tutti i lavori, io non credo che sia molto differente. La cosa bella che c'è in altri paesi, anche in questo senso, è che il lavoratore, l'attore, è equiparato a un cardiochirurgo, a un operaio.
Oh, questo è un aspetto sul quale anche il nostro Leonardo punta molto, cioè il vedere l'artista, chiamiamolo artista a 360 gradi, come un lavoro fatto e finito, che ha una sua estrema dignità e che è fondamentale. Questo tu, Leonardo, ce lo dici spesso.
No, è vero.
O forse un tempo.
Quando
un tempo
fai questo lavoro, per molti anni continuano a chiederti: sì, ma di lavoro vero? Questo te lo dicono per anni, no?
Voglia.
Poi dopo, alla fine, magari.
Io cito una cosa divertente. Una volta cercavo affitto con la mia famiglia, una casa in affitto a Roma, e l'agente immobiliare disse:
lavoro.
Che lavoro fa? L'attore. Ah, quindi lei non ha un reddito dimostrabile. Guardi, no, io ce l'ho dimostrabile veramente. Però la percezione è quella che fa il paio col discorso dei privilegi del mondo del cinema, dei finanziamenti. Siamo lavoratori, noi vogliamo essere considerati come tutti gli altri. Non siamo dei clown, siamo lavoratori.
Eccolo
tutti.
Qua.
A proposito di clown, io ho fatto il clown per un
bellissimo.
Per un periodo.
Il pagliaccio, come allora, dicevano, senza la GL, il pagliaccio.
Forse era il 95-94, quegli anni. Durante uno spettacolo ho conosciuto una ragazza dell'alta società.
Metti la musica triste, dai, Pietro Soggiano.
Allora io come clown, tra le varie cose, facevo gli animaletti con i palloncini. Ho conosciuto questa ragazza dell'alta società e una sera, poi dopo, sono andato a prenderla a casa sua. E la ragazza è uscita e mi ha detto: sali un momento a casa che mio padre vuole conoscerti.
Aia.
Il padre appunto era un cardiochirurgo.
Allora cosa fai
mi
tu?
Mi ha fatto sedere, stavano mangiando una bourguignon. E mangiando la bourguignon, il padre cardiochirurgo, mi ha detto: quindi lei fa il clown? Sì, faccio clown, gli animaletti con i palloncini. E lui ha aggiunto: ah, quindi lei nella vita fa solo palloncini. Mi ha detto in modo sprezzante.
Com'è finita quella sera?
L'ho vista solo quella sera, ragazza, poi non l'ho vista mai più.
Ma il cardiochirurgo?
Ho continuato a mangiare del gran bourguignon mentre disprezzavi i miei palloncini.
Caro Jerry, cosa dobbiamo cogliere come morale da questa storia?
No, morale non ce n'è, è fatto di fortuna anche, di incontri. Quindi si incontrano persone intelligenti e persone che hanno delle grandi ipocrisie.
Eccolo lì, bravo. Dovevi esserci tu, dovevi invitare Jerry alla cena. Aspetta che porto su un amico che gliene dice quattro.
Gli appoggiavo la mano sulla spalla. No, figure.
E durante un altro spettacolo in una casa privata qui a Milano, in Piazza Tricolore, una bella casa, c'era una festa privata con ospite anche un ministro, persone molto locate, e la signora che aveva organizzato questa cena, io dovevo fare mezz'ora di spettacolo, mi disse: dopo lo spettacolo lei vada via subito, che non è adatto a rimanere qui con i miei ospiti. Allora io, per ripicca, mi sono impuntato e sono rimasto lì a parlare e anche a provarci con le ospiti, anche che non mi piacevano di questo. E allora sono stato proprio cacciato. È arrivata questa signora, mi ha detto: se ne vada.
Signori, questo è il mondo dello spettacolo, degli artisti veri. Va bene, dai, dobbiamo sempre andare al traffico. Hai un'altra...
Ma prima ho detto parlare della bicicletta, non parlerei di monopattini, no, assolutamente.
Va bene.
E no, state attenti, perché chi va piano
si sa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ma ne dai, rotto i coglioni sul pezzo di Pink Floyd, guarda.
Ma erano i Gasosa. Non no, è vero, riconosciuti.
Hai rovinato un pezzo dei Pink Floyd.
Stiamo come stiamo, mezzanotte nella mano, e qua dal cielo per tanto.
Questa di adesso è la cantante dei Gasosa, quando ho cominciato.
E che dura questa eternità.
Se non sbaglio si chiama Elena Morlacchi.
Vergogna.
Fammi verificare.
Stiamo come stiamo, usati di seconda mano, nel cuore un buio totale. Sorride e fai miracoli che fa.
No, non è Elena Morlacchi, ho sbagliato in pieno.
La felicità da quale parte si è nascosta.
Sta vivendo un dramma in questo momento, Maniera. Cosa, che gaffa hai fatto?
Ho fatto una gaffa perché non è per niente lei, è proprio un'altra persona completamente. È una concorrente che ha fatto Masterchef e tra l'altro oggi purtroppo vedo è malata, ma non è quella che dice.
Giorni senza scuola, giorni e rabbia che poi vola in mezzo ai piatti di carta. Stiamo rotolando come tanti cuori in gola, in cerca ancora di noi. Vai fare in cassa, tagliando la notte sopra il pane. C'è una piramide di cielo.
Allora mi devo proprio scusare, perché ho proprio sbagliato. Era
come
Jessica,
sempre.
Era
come
Jessica Morlacchi, ho sbagliato il nome.
Ma perché invece la
Elena Morlacchi era proprio quest'altra persona? Mi dispiace, vedo che tra l'altro è malata e mi scuso con lei per averla confusa invece con Jessica Morlacchi, che è invece la cantante di Gasosa.
Buongiorno. Scommetto che quel signore che ha dato un giudizio così negativo su questo programma, tra l'altro piacevolissimo, interessante, istruttivo, poi se ne va a guardare il Grande Fratello con grande bravosità.
Brava, gliele canti e gliele suoni, cara ascoltatrice. Capito? Qua Gerry Mastrodomenico abbiamo ascoltatori che ci attaccano e quelli che ci difendono. Quando c'è quello che ci attacca, si subito un esercito di difensori.
Ah, bello questo, bello. Vuol dire che avete delle persone che vi stimano anche.
Poche.
No!
Allora, noi abbiamo anche... Ogni tanto viene a trovarti, tu sei una buona forchetta, come si suol dire, caro Gerry.
Lo ero, poi dopo 20 kg di grasso mi sono fermato.
Perché noi ogni tanto abbiamo un cuoco che viene a trovarci, il nostro...
Allora, lei non mi deve chiamare cuoco, gentilmente. La prego di non...
Vabbè.
Ecco, offendermi nell'intimo.
No, va bene, lei è uno chef.
Bernardo Ferruccio Ronchi Baroncelli, chef emozionale. Allora, dica lei dov'è la mia dimora culinaria.
Sì, ecco, non ho mai capito. Pannocchio di Castelbiondo.
Il desco di Nietzsche, sì. Pannocchio di Castelbiondo, dove
seconda
si trova?
Stella destra.
Esattamente, si trova lì.
Questo è il cammino.
E poi?
Allora, non chiedetemi dov'è. Sulle mappe non si trova. Seconda stella destra. Come si fa ad arrivarci? Seguite i peluchi di Kashmir, che lascio sul mio cammino come ansia della Grecia. Non potete sbagliare.
Tutto allora, in Kashmir, ricordi, sì, Gerry, tutto in Kashmir lì.
Allora, com'è andata la vostra estate?
Normale.
Avete fatto le vacanze?
Sì.
Che volgarità. Che volgarità. Tutti in aeroporto con le valigie avvolte nel cielo, fanno le borse di paglia con scritto I love Formentera, i bambini che guardano Peppa Pig a tutto volume, gli adolescenti che bevono i frullati facendo rumore con la cannuccia. per non parlare di quelli che vanno nelle città con le scarpe da trekking per camminare comodi.
E lei?
Ma li fanno entrare a Parigi, per dire, con le scarpe da trekking?
Sì, li fanno entrare.
Ma io spero che sia vietato, non lo so. Io naturalmente in vacanza non ci vado, soprattutto quando ci vanno gli altri. Preferisco stare nella mia dimora culinaria, fare esperienze di valore che trascendano l'essenza del me. D'altra parte non vedo perché dovrei fare la coda con i turisti per vedere un museo, quando io con le mie creazioni posso creare un'opera d'arte quando voglio. Perché il mio cos'è?
Cos'è?
Non è un ristorante.
No, ah, ecco appunto.
È un laboratorio gastroantropologico che impollina l'immaginazione. E non posso certo impollinare l'immaginazione mescolandomi a quelli che si fanno fare le foto facendo finta di tenere su con la mano la Torre di Pisa. Allora.
Fatta.
Allora.
Sì.
Prego, ho sentito invocare il mio nome, sono qui a darvi una delle mie creazioni.
Sì, una ricetta.
Creazione. Sì. Qual è il titolo?
Vediamo un po'.
Il titolo è Nell'urgenza dell'ora urge l'urgenza di me.
Questo è un piatto, eh?
È un
non
piatto.
Ricordo, ti ingeri, è un piatto.
Sì. Nell'urgenza dell'ora urge l'urgenza di me. C'è anche un sottotitolo che è Metonimie sinaptiche dai virtuosismi infiniti che si crogiolano in un domani incerto. Sono già emozionato.
Vabbè, sì. Vediamo il piatto, cioè la creazione.
Cosa serve? Partiamo dagli ingredienti.
Sì.
Un quinto di batuffolo di pane e 0,07 mg di cacao trinitario. Perché proprio 0,07 mg? Perché per trovare quel cacao ci vuole un agente segreto. Sì. Non è che va al ristorante, alla Conad, al Penny Market.
Vabbè,
va bene.
E cosa si fa?
Allora, il pane cosa rappresenta? L'origine, le radici. La terra. Il cioccolato invece simboleggia il peccato, il proibito. Allora prendete il quinto di batuffolo di pane, versatevi gli 0,07 mg di cioccolato, preferibilmente con la colonna sonora di James Bond, e
voilà!
Le je suis fait.
Basta.
Qualcuno potrebbe pensare di aver preparato del pane e cioccolato.
Ma magari!
No!
Per carità!
Niente di più lontano dalla verità, perché voi avete generato un'ardita e provocatoria metafora dell'eterna lotta tra il bene e il male, un'epifania sinergica che tocca le vette del sublime.
Questo quanto costerebbe? Com'è?
320.000 euro.
Sì.
Facendo un prezzo di favore,
sì, esatto,
a voi.
Vabbè.
Quindi vi aspetto al desco di Nietzsche. Ora potete lasciarvi stupire da questa vera esperienza gastro-olistica. Vi saluto anche mia moglie, Maria Assunta Benedetta Bernarda in Tingolo Paciulli.
Va bene, grazie.
Sono dispiaciuto come sempre di essere vostro ospite. Mi vergogno di essere qui.
Va bene. Allora, noi siamo quasi in conclusione, caro Gerry Mastrodomenico. Intanto ti ringraziamo tantissimo
grazie
per essere venuto qui. Ricorda appunto ancora i due appuntamenti stringenti, quello di oggi.
Oggi pomeriggio alle 15:30 alla Casa della Memoria, lettura dei monologhi per il silenzio dei 15 martiri di Piazzale Loreto.
Bene, e poi ti vedremo.
Poi mi vedrete.
Beh, marzo ce l'hai detto.
Ma adesso già c'è Costas su Rai 1, che già ho fatto due serate, lì faccio un medico legale, è una bellissima serie, molto molto carina.
Bello, quindi insomma tanti progetti davanti a te.
Non ci lamentiamo.
Ho lasciato cadere proprio il tuo ingresso sul fatto che sei juventino.
Sfegatato.
Vabbè.
Sì, certo. Beh, quest'anno mi dispiace per voi, insomma, per tutti gli altri.
Per tutti gli altri.
Vediamo domenica intanto
noi domenica
col Napoli.
Sabato. Alle ore 18.
No, noi siamo noi domenica con il derby, caro.
Ah, voi
ci
avete perché tu sei
milanista.
Milanista.
Sì, qua solo milanista.
Non sei interista.
No. Ti ringrazio Pietro Lacorte. Auguri all'Inter, grazie per tanti successi anche quest'anno. Grazie Gerry!
Grazie a voi.
Ci sentiamo lunedì.
Grazie.
Ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Vergognati Milan.